Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Vorrei descrivere la vita cristiana usando tre dichiarazioni bibliche. Che cos'è la vita cristiana? Chiaramente la vita cristiana inizia quando uno riconosce che è peccatore, che tutto il suo impegno non basterebbe mai per arrivare a Dio. Allora, Leo, sai di essere un peccatore? Allora, umanamente e intellettualmente sì. Ma sapere di essere peccatore e di capire cosa vuol dire sono due cose diverse. Se uno che vive un eschimese viene portato nel deserto e se lui sta lì e lui chiaramente non ha mai visto un serpente lì nel ghiaccio, neve, non ci sono serpenti. Come si chiama quel serpente, una vipera che fa quel rumore?
Assonagli.
E uno dice: attenzione, un serpente assonagli. E lui dice, lui sta lì, tranquillo, perché non sa cosa sia. Magari gli altri scappano, no? O uno dice, una tigre. Tigre vedono uomini come cibo, ok? Tigre vedono uomini come cibo. Dove ci sono tigre, spesso proprio imparano a prendere uomini. Cioè, ho letto due o tre mesi fa, dove aveva già ucciso 14 persone nell'ultimo anno, perché la tigre ha visto, pranzo, un villaggio, un supermercato di cibo. Quindi arriva uno da un posto dove i tigri non sa cosa sia, non ha mai sentito, e lui sta per andare a fare una passeggiata, e uno dice, guarda, ci sono tigre nella foresta. E dice, va bene. Allora, lui sa che ci sono tigre, ma non capisce il pericolo. Giusto? Capite la differenza? La vita cristiana vuol dire riconoscere essere peccatori nel senso vero. Ravvedersi e porre la fede in Cristo Gesù come l'unico che può salvarmi. Ma poi c'è la vita cristiana. La vita cristiana, un cammino. Allora, cosa è questa vita cristiana? Prima di tutto, la vita cristiana è una vita di fede. Il giusto vivrà per fede, ma fede in Gesù Cristo. Giusto? È una vita di fede in Gesù Cristo. In Galati 2:20, Paolo dichiara, un versetto famoso, io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Vivo per fede nel Figlio di Dio. Quindi la vera vita cristiana è confidare in Cristo, letteralmente ogni giorno, tutto il giorno. Non è, ma no, io ho creduto 20 anni fa, 15 anni, no, è vivere per fede in Cristo, oggi, ora per ora. Seconda descrizione della vita cristiana che troviamo spesso è di camminare per lo Spirito. Camminare per lo Spirito. Romani 8:1. Non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Se uno cammina secondo la carne, non è in Cristo. Non è un suggerimento, una cosa migliore, un passo di crescita. Fa parte di avere Cristo. Camminare secondo lo Spirito. E poi, in Romani, lui va avanti e dice, cos'è questo? 8:4, la giustizia della legge si adempie in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Galati 5:16, camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne. Galati 5:25, se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Se siamo salvati per l'opera dello Spirito, allora camminiamo per lo Spirito. La vera vita cristiana è di camminare ora per ora, durante il giorno, per lo Spirito. Abbiamo bisogno di pregare per poter vivere così, perché di natura camminiamo per la carne, di natura. Camminare per lo Spirito vuol dire camminare guidato dallo Spirito, seguendo la guida dello Spirito Santo che troviamo nella Bibbia. Cioè, abbiamo la scelta. O camminiamo per quello che vogliamo, non me la sento, non ho voglia. Quello è sempre la carne. Sai, dovresti fare così, ma non ho voglia. Quello è camminare per la carne. Non mi va, sono stufo, non ce la faccio più. Quindi faccio quello che riesco a fare io. Cammino per la carne in quel caso. Camminare per lo Spirito vuol dire, Signore, mi fido di te, vado avanti nel tuo sentiero. Camminando, seguendo i principi di Dio. Questo fa parte della vera vita cristiana. Un terzo aspetto della vera vita cristiana. Quindi il primo aspetto è di vivere per fede in Gesù. Poi camminare per lo Spirito. Terzo aspetto è di mettermi da fare a servire per il bene degli altri. Tutti quelli che sono veramente salvati hanno doni spirituali. E lo scopo, leggiamo in 1 Corinzi 12, 7, ora a ciascuno dei credenti è data la manifestazione dello Spirito, che sono i doni spirituali, per l'utilità comune. Ad ognuno è dato la manifestazione dello Spirito per il bene degli altri. Avete notato lo scopo dei doni? Per il bene comune, utilità comune. Cioè, i doni spirituali servono per edificare gli altri. Questa capacità, questo potere, non viene da noi, viene dallo Spirito Santo e tutti ce l'hanno. Allora, se io spreco tempo, non ho tempo di usare i miei doni per il vostro bene. È uguale per te. E scusami, io sono stanca, scusami, ho lavorato tanto, voglio sfogarmi, voglio... Ah. Allora io passo tempo sprecando tempo. Che ci sono vari modi che posso rilassarmi. Allora a quel punto ho speso tempo che mi toglie tempo da usare i miei doni. In qualche modo, magari potrei edificarmi io la lettura, per così quando ti vedo ho una parola di incoraggiamento e di stimolo per te. La parola di Cristo dimora in voi, abita in voi copiosamente, istruendovi a vicenda. Quindi se io spreco tempo, ho meno capacità di usare i miei doni per voi e viceversa. E così ostacolo la vostra crescita. Primo Pietro 4, 10, 11 parla di questo fatto dei doni. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme forma e grazia di Dio. Chi parla lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ah, avete notato con quale forza dobbiamo servire? Qualcuno ha visto? Qual è? La forza che è fornita da Dio. Quindi, quando noi serviamo per il bene degli altri, dobbiamo farlo nella forza che viene da Dio, e il risultato, avete notato? Affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi la vita cristiana serve per servire gli altri con la forza di Dio in modo che Dio riceve la gloria. Io vivo per fede, camminando nello Spirito, fortificato da Dio, servo usando i miei doni per gli altri, quindi non vivo maggiormente per me stesso, e questo porta gloria a Dio. Questa è la vita cristiana, come la Bibbia ci insegna. Quindi, la vita cristiana è vivere per fede in Cristo, camminare nello Spirito, un cammino di giustizia, facendo la volontà di Dio, guardando a Dio per essere fortificato e usando quella forza per servire gli altri, usando i miei doni per edificare loro, e così Dio viene glorificato dalla mia vita. Lo scopo della Chiesa, uno degli scopi principali, è di aiutare gli uni gli altri a vivere così. Efesini 4 ci parla molto di questo. Uno degli scopi principali della Chiesa, per cui abbiamo molto bisogno gli uni degli altri. E non solo di divertirci, ma proprio bisogno di avere un impegno, la vita l'uno dell'altro, per vivere così. Dio ci chiama a questa vita, però dobbiamo pregare. E questo è lo scopo del discorso maggiormente. Come vivere così? Dobbiamo pregare. Non cessate mai di pregare. Primo Tessalonicesi. Pregate per me, Paolo dice. Quando apro la mia bocca, mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero del Vangelo. Pregate, non ce la faccio da solo. In Luca 18, Gesù dice, Gesù propose loro una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. Poi la vedova con il giudice ingiusto. Quindi, alla luce di questo, possiamo capire che per poter camminare giorno per giorno, e ora per ora nella vita cristiana come dovremo, dobbiamo pregare ora per ora. Come dobbiamo pregare? Allora, vorrei parlare di 5 aspetti della vita cristiana, alcuni dei quali riguardano la preghiera. E magari cercherò di scrivere questi giù, ma se avete un quaderno, scrivere i 5 punti. Come vivere la vita cristiana? Per poter vivere per fede, trovare forza in Dio, camminare lo Spirito, servire gli altri, in modo che Dio riceve la gloria. Prima di tutto, quando è che abbiamo bisogno di aiuto? In un certo senso, sempre. Sempre. Ma non possiamo fermarci e pensare a vari passi che sto per insegnare ogni momento di ogni piccola decisione. Però, durante il giorno, ci sono situazioni dove posso riconoscere, posso prevedere, questo sarà difficile. Io so che sarò tentato. Abbiamo parlato, io e Serena, ieri. In America ho affrontato certe situazioni difficili, per dire poco, estremamente difficili. E ho pregato per giorni, 20, 30 volte al giorno, sempre, per queste situazioni, perché sapevo, Padre, sarà facile per me di peccare, sarà facile per me di reagire male. E allora io ho pregato, ho chiesto preghiera, perché ho previsto una situazione difficile, e a volte Dio ci permette di prevedere una situazione difficile, una tentazione. Vado fuori ad evangelizzare, ho timore. Devo parlare con una persona di una situazione non facile, sarà difficile. So che quella persona lì probabilmente mi dirà su in modo ingiusto, posso reagire male. Io posso prevedere tante situazioni. Ho una decisione grande, so che lì sono caduto tante volte nelle tentazioni, so che là ho reagito male. Ci sono situazioni dove posso prevedere problemi. E questi passi possono aiutare tutti i giorni. Soprattutto quando affronto qualcosa che potrebbe essere difficile. Quindi 5 passi, 3 che sono forme di preghiera. Primo passo, prima parola, riconoscere. Riconoscere che senza Cristo non puoi fare alcuna cosa. In noi stessi non abbiamo la capacità di piacere Dio, né di vivere per fede, né di camminare per lo Spirito, né di servire nella forza di Dio, né di glorificare Dio. Senza Cristo siamo totalmente incapaci. Dobbiamo riconoscere questo. Siamo incapaci fisicamente. E soprattutto siamo incapaci moralmente e spiritualmente. Non possiamo, nella nostra debolezza, superare il peccato. Non possiamo portare frutto a Dio. Non possiamo camminare in obbedienza. Vi elenco alcuni aspetti della nostra incapacità. Non esisteremo senza Cristo. Non abbiamo la capacità di esistere senza Cristo. Gesù Cristo ci ha creato. Primo in Giovanni, non primo, in Giovanni, Vangelo di Giovanni 1, 2 e 3, leggiamo. Egli, la parola, era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nemmeno una delle cose fatte è stata fatta, compreso noi. Tu sei stato creato da Cristo, fisicamente e anche spiritualmente. Nessuno esisterebbe senza Cristo. Siamo incapaci ad esistere senza Cristo. Numero due. Questo due sotto riconoscere sempre. Cose in cui siamo incapaci. Non potremo continuare ad esistere. Non potremo iniziare ad esistere senza Cristo. Non potremo continuare a vivere, ad esistere senza Cristo. Cristo non solo ci ha creato, ci sostiene. Colossesi 1,17. Gesù, Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Davide è forte, molto, ma il suo cuore non può fare battere. Lui non può comandare al suo sangue di girare, lui non può comandare i suoi polmoni di respirare giorno e notte, non può comandare ai suoi glandoli di mandare fuori i chimici che servono per tenere in vita il suo corpo. Non ha questo potere, nessuno di noi. Gesù tiene in vita. In Atti 17, Paolo, parlando con le persone in Atene, dice: Dio non è servito dalle mani di uomo come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Dio dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Nessuno ha fiato se Dio non le dà volta per volta. Non potremo iniziare né continuare a resistere senza Cristo. Poi, numero tre, siamo incapaci ad andare a Dio per la salvezza senza l'opera di Dio. Giovanni 6,44, conosciamo. Nessuno può venire a me, dice Gesù, se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Nessuno può. In 1 Corinzi 2,14, ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere, perché si giudicano, si capiscono spiritualmente. Quindi di natura odiamo la verità, non vediamo il valore di Cristo, non vogliamo Dio, siamo incapaci ad amare Dio, incapaci a cercare Dio, incapaci a vivere per Dio. E solo in Cristo riceviamo la capacità. E infine, essendo tutto questo vero, siamo incapaci a portare vero frutto per conto nostro. Giovanni 15, Gesù dichiara: dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Non possiamo. Possiamo fare tanto, ma non che vale. Non che vale. Non possiamo fare nulla che vale per conto nostro. Siamo incapaci. Quindi il primo passo per affrontare una situazione difficile, una tentazione, una prova, è di riconoscere la tua incapacità di farcela per conto tuo. Questo? Qual è che ci ostacola a fare questo? Che cosa ci ostacola? Nostro orgoglio. Non vogliamo dire non riesco, ma dobbiamo riconoscere che non riusciamo. Quindi, quando preghi, bisogna pregare in una posizione di bisogno, ma pregando con fede. Prega riconoscendo la tua incapacità, prega riconoscendo che hai un bisogno totale di Dio. Salomone diventò re di Israele dopo la morte di Davide, e come pregava, leggo, primo re 3,7, ora o eterno, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre, ma io non sono che un fanciullo e non so come comportarmi. Signore, io non sono a livello di guidare questo regno che mi hai affidato, a cui mi hai affidato la guida. Aiutami, sono come un fanciullo. Un'altra preghiera che dimostra l'incapacità dell'uomo è la preghiera di Geremia, Geremia 10:23. O Eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, e non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Correggimi, o Eterno, ma con giustizia, non nella tua ira, per non ridurmi a nulla. Io so che l'uomo non è capace di dirigere il proprio sentiero. Ok? E quindi Geremia sa questo. E troviamo la verità che l'uomo non è capace di gestire le proprie vite. Proverbi 16:9. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Tantissimi versetti che parlano di questo. Non leggo, ho una pagina piena. Uno dico, Paolo dice, secondo Corinzi 3:5, non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. In 1 Corinzi 4:7 conosciamo: che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori, ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Quindi, primo passo, riconoscere la nostra incapacità, che non abbiamo nulla di cui vantarci. E questo è veramente una spada al nostro orgoglio. Questo devo fare tutti i giorni. Secondo passo è di pregare per l'aiuto di Dio. Prima di iniziare quella cosa difficile, prima di affrontare la tentazione, quando si può prevedere, prima di parlare con qualcuno di Dio, prima di affrontare una situazione ingiusta, fermati a pregare. Prega Dio. Oh Dio, io sono incapace da solo, aiutami tu. Riconosci umilmente che non riesci a fare la cosa giusta con il cuore giusto senza l'aiuto di Dio. Esempi di preghiere, dipende dalla situazione. Padre, aiutami. Aiutami ad amare quella persona che mi è difficile amare. Aiutami a spiegare il Vangelo in modo chiaro. Ho timore. Aiutami a non prendere una decisione carnalmente per impulsività, perché sono stufo di questo, voglio quello. Aiutami a veramente camminare secondo i tuoi principi. Aiutami ad essere pronto a sacrificare le mie preferenze in questa situazione e il mio tempo per promuovere il bene di quell'altra persona. Cioè, in altre parole, dobbiamo pregare per essere quello che Dio ci chiama ad essere, per vivere come ci chiama a vivere. Re Asa, uno dei re buoni a Giuda, si trovava con il re Zera di Etiopia, che venne contro di lui con 1 milione di soldati. Quello è grande anche oggi. Con 300 carri e 1 milione di uomini. Impossibile umanamente per Asa di difendersi contro un esercito così immenso. E allora prega, ascoltate la sua preghiera, secondo Cronache 14:11. Allora Asa gridò all'Eterno, il suo Dio, e disse: O Eterno, non c'è nessuno all'infuori di te che possa venire in aiuto nel combattimento tra uno potente e uno che è privo di forza. Soccorrici, o Eterno nostro Dio, perché noi ci appoggiamo su di te e andiamo contro questa moltitudine nel tuo nome. O Eterno, tu sei il nostro Dio, non permettere che l'uomo prevalga su di te. Ammetti, noi siamo senza forza, ma tu sei la nostra forza. Quindi il primo passo, riconoscere la tua debolezza, la tua incapacità. Secondo passo è di pregare con umiltà. Quanto spesso non vogliamo abbassarci a riconoscere quanto siamo deboli. E così preghiamo, ma non con vera umiltà. Ma vogliamo pregare con umiltà. Salmo 50, versetto 15. Meraviglioso questo salmo. Dio che parla. Invocami nel giorno dell'avversità. Avversità. Hai una situazione dove non riesci a, a sopportare una situazione difficile, lavoro, casa, con qualcun altro, un parente, problema soldi, problemi di salute, problema lavoro, non è un'avversità. Invocami, dice Dio, nel giorno dell'avversità, io ti libererò e tu mi glorificherai. Quando noi guardiamo a Dio umilmente, invocandolo per aiuto, l'aiuto che vuole Lui, nel modo che vuole Lui, nei tempi che vuole Lui, Egli ci libererà nel modo, nel momento giusto, e noi possiamo a quel punto glorificare Dio, perché Lui è la nostra forza, il nostro aiuto. Ricordate quando Paolo aveva la spina nella carne? E dice, Signore, non ce la faccio, non ce la faccio! Cosa ha detto Gesù? Ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Non ha tolto la prova, ha sostenuto Paolo, e così Paolo poteva gioire anche nella prova. Quindi, primo punto, riconoscere la tua debolezza, incapacità di farcela. Secondo punto, o passo, pregare. Pregare per aiuto. Non una preghiera di disperazione. Aiutami, 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 aiutami! La Bibbia dice di pregare, Filippesi 4, 6, come bisogna pregare? Fatti conoscere Dio, pubbliche, preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamento. No, non una preghiera senza aiutami, aiutami, aiutami. Quella è una fede di preghiera. Non credo nemmeno che mi aiuterà. Sono disperato. Devo pregare fidandomi. Tu hai detto che non mi abbandonerai. Accompagnati da ringraziamento. Ma sono già anticipato, perché il terzo passo è di confidare, attenzione a questo, in una promessa di Dio. Confidare in una promessa di Dio. Noi diciamo, fidati di Dio. Ma cosa vuol dire in pratica? Confida in una promessa di Dio che riguarda la tua situazione. Abbiamo letto in Galati 2:20 che Paolo vive per la fede nel Figlio di Dio. Vivere per fede in senso pratico vuol dire superare quello che ostacola la nostra ubbidienza. Allora, ho davanti a me una decisione. Posso ubbidire o disubbidire? Posso ubbidire non peccando? Posso ubbidire facendo la cosa giusta anziché non farlo? Posso ubbidire non reagendo con peccato? Cioè, posso ubbidire in vari modi, dipende dalle situazioni. Oppure posso disubbidire. Allora, la fede, vivere per fede, vuol dire, e questo è importante, superare quello che ostacola la mia ubbidienza, confidando nelle promesse di Dio di aiutarmi e di provvedermi benedizioni che valgono più di quanto la disubbidienza mi promette. La disubbidienza ci promette belle cose. Camminare per fede, vivere per fede, vuol dire Dio mi promette di più. E mi fido di quello che Dio mi promette. È un passo di fede quando la forza per superare una situazione o resistere a una tentazione viene da affidarci di una promessa di Dio. Quando consideri nell'aiuto di Dio e l'aiuto di Dio e la sua promessa di benedizione eterna nella sua presenza, e quando questa tua fede ti sostiene tramite una situazione difficile, allora stai vivendo per fede. Tu vivi per fede quando guardi in avanti a quello che Dio ti promette. Allora cammini per lo Spirito. Come camminare in giustizia nella decisione che prendiamo? Parliamo di come. Ogni giorno prendiamo 1000 decisioni. Non so 1000, ma forse contando i piccoli 1000. Tantissimi. Dobbiamo decidere se fare la cosa giusta o la cosa sbagliata. Dobbiamo decidere se essere onesti o disonesti. Dobbiamo decidere se perdonare o tenere ancora rancore nel cuore. Dobbiamo decidere se parlare di Cristo o tacere. Dobbiamo decidere se amare o restare indifferenti ed egoisti. Tutti i giorni dobbiamo decidere se umiliarci o continuare a aggrapparci all'orgoglio. Tutti i giorni abbiamo tante decisioni da prendere, però ci sono sempre ostacoli che ci cercano di ostacolarci dalle decisioni giuste. Quindi, prima di tutto, l'ostacolo più grande è il nostro orgoglio. e a volte alla nostra paura degli altri, oppure a paura di affrontare certe difficoltà. Possiamo voler evitare le difficoltà, possiamo voler non disturbarci. Può essere quello un ostacolo, non voglio disturbo, ho le mie cose, non voglio affaticarmi, non voglio cambiare programma e quindi sono ostacolato da questa tentazione carnale da fare la cosa giusta. Allora, come possiamo superare gli ostacoli per fare la cosa giusta in modo che viviamo per fede? Riceviamo l'aiuto da Dio, serviamo per l'edificazione degli altri e Dio viene glorificato. Come? La risposta è le tre cose che ho già detto. Riconoscere che non possiamo farcela da soli, umilmente riconoscere, pregare a Dio chiedendo il suo aiuto e poi confidare in una promessa di Dio che ci ricorda che quello che il mondo ci offre non vale quanto quello che Dio ci offre quando camminiamo per fede. Quello che la disubbidienza ci offre non vale quanto Dio ci offre per l'ubbidienza. Devo confidare nelle promesse di Dio per vedere quello. In altre parole, dobbiamo confidare nelle promesse che non è una cosa passiva. È un comportamento attivo, cosciente, è un combattimento di fede. Allora, a volte posso ricordare una promessa specifica che si applica proprio alla mia situazione. Esempio, una persona mi fa tanto male. Mi fa male. E dico, non riesco a perdonare. Non riesco a perdonare. Allora, Romani 12, 19 è una promessa che ci darebbe, se ci confidiamo in questa promessa, il potere di perdonare. Vi leggo. Non fate le vostre vendette, scusate, io posso avere vendette nel mio cuore. Non oso mai farlo fisicamente, ma posso avere vendette nel mio cuore, con pensieri cattivi, perché non voglio perdonare. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto, a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Allora, questa è una promessa, che ci penserà a Dio. E confidare in questa promessa vuol dire, Dio, tu saprai fare in modo giusto, io no. Tu sai tutto, io no. Tu sei potente, io no. Allora lascio questo peso a te, mi fido che tu manterrai la tua parola di rendere giustizia. Abbandono questo peso, lo lascio a te. Tu sei giudice, non io. Confidando nella promessa di Dio di rendere giustizia, posso lasciare la cosa. Chiaramente, sarebbe bello trovare una promessa per ogni situazione. Non sempre riesco, però ci sono promesse che io posso avere come scorta, che tengo con me. Magari all'inizio sto pezzo di carta, ma voglio metterli nel cuore. Promesse che tengo con me come scorta, che valgono in quasi qualunque situazione. Così quando mi arriva una situazione, una tentazione, una prova, una cosa che mi spaventa, io tiro fuori una promessa adeguata e mi aggrappo ad essa. E questo mi fa superare la tentazione, la prova, la difficoltà. Per esempio, una promessa che vale in tante situazioni. Isaia 41, 10. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Questa promessa è da memorizzare in questi giorni. Isaia 41, 10. E quando non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Che serve dirlo mille volte se non completamente dimenticare di Dio? Invece di dire volta dopo volta non ce la faccio, non ce la faccio, di mille volte ripeti questa promessa. Ripeti questa promessa. Chiaramente le promesse non sono per chi non è figlio di Dio, se non quello che se uno viene a me non lo caccerò via. Venite a me, prendete su di me il mio giogo, vi darò riposo all'anima. Quelli sono per chiunque. Un'altra promessa che mi aiuta, che mi piace tanto, Romani 8:32. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio non ha risparmiato il suo proprio figlio. È possibile che mancherà di donarci il resto? No, non è possibile. Allora quello che mi offre il peccato non è grande quanto tutte le cose. Non ci donerà anche tutte le cose con Cristo, con Lui. Quello che il peccato mi offre non vale quanto che Dio mi offre in Cristo. Quindi anche questo mi dà forza nelle prove. Se mi trovo davanti una situazione spaventosa, che mi spaventa, sono incapace di fare qualunque cosa, è troppo grande, tante promesse là. Uno sarebbe le parole di Gesù in Matteo 28, 18 e 20. Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E poi dice: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ogni potestà, sovrano su tutto, ed io sono con voi. Allora posso avere, quando mi confido in quella promessa, posso avere pace, qualunque sia il pericolo. Ho già menzionato Salmo 50, versetto 15, ma voglio ripeterlo. Invocami nel giorno dell'avversità, ed io ti libererò, e tu mi glorificherai. E poi uno bellissimo, soprattutto in momenti di bisogno, tipo economico. Ora, il mio Dio supplerà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Ho menzionato pochissime promesse, lo scopo non è di darvi un elenco, lo scopo è di farci capire l'importanza delle promesse di Dio. È una chiave per la vita cristiana. Quindi, io voglio incoraggiarvi a leggere una promessa più volte ogni giorno. Metterlo nel vostro cuore. Poi c'è, perciò quando arrivano le prove e le difficoltà, avrete queste armi per trovare la forza per confidare nella parola di Dio in modo di camminare per fede. Quindi il primo passo è di riconoscere quanto siamo incapaci e deboli. Finché crediamo di farcela noi, cadremo. 1 Corinzi 10, 12. Chi pensa di stare in piedi? Cosa dice? Guarda da non cadere. Secondo passo, pregare. Signore, io sono debole, aiutami tu. Terzo passo, confidare nella promessa di Dio che vale per la tua situazione. Quarto passo, agire. Agire. Opera. Confidando umilmente che Dio ti aiuterà. Ci sono quelli che dicono, bisogna lasciare Dio fare. No, la Bibbia non insegna questo. Certamente non possono fare da solo. Ed è Dio che opera in me. Eppure dobbiamo noi operare. Filippesi 2, 12, 13, ci dà l'equilibrio di capire questo. Filippesi 2, 12, 13. Perciò, cari miei, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Voi completate la vostra salvezza, voi, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo bene e il placito. Fate voi, sapendo però che è Dio che opera in voi. Dio è all'opera in noi, ma noi dobbiamo anche operare. Perciò, quando abbiamo riconosciuto di essere incapaci in noi stessi, quando abbiamo pregato chiedendo il suo aiuto, quando abbiamo confidato in una sua promessa, dobbiamo agire. Allora a quel punto bisogna agire. E quel atto di fede in Cristo che riceviamo la forza di Dio. Dio non ci dà la forza se sto lì dicendo non ce la faccio, non mi dà la forza. Mi dà la forza quando dico: Signore, mi dici che io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Ok, e inizio, mi metto in moto, e allora Dio mi fortifica. Non mi fortifica finché sto lì seduto aspettando. mi fortifica è quando mi alzo per agire, per fede. Quindi i passi, riconoscere la nostra incapacità, pregare per aiuto, confidare in una promessa di Dio e poi agire facendo la cosa giusta, per fede. E questo ci porterà all'ultimo passo. Quale sarebbe l'ultimo passo? Ringraziare. Ringraziare. Dobbiamo ringraziare per quello che fa e ha fatto in quel caso, per quel frutto buono che ha prodotto. Infatti, quando noi dipendiamo da Dio, che vuol dire riconosciamo che abbiamo un bisogno totale di Lui, e poi Lui opera, è giusto e naturale ringraziare. Dio dà la forza, Dio aiuta, Dio riceve la gloria e noi ringraziamo Dio. Che ringraziare Dio fa parte per Dio di ricevere Dio di ricevere la gloria. Cioè, ringraziare dà gloria a Dio, perché è riconoscere che sei tu che hai operato in me. Ringraziamo Dio come leggiamo in Colossesi 3:17. Qualunque cosa facciate, in parola e in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, quindi per la sua gloria, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Facciamo per Dio, con la forza di Dio, e ringraziamo Dio. Questo porta gloria a Dio. Ringraziamo Dio per tutto quello che fa. Se Dio risolve una situazione come volevi tu, ringrazia Dio. E se risolve la situazione al contrario di quello che volevi, ringrazia Dio, perché non sbaglia. E sa quello che sta facendo. E ringrazia Lui che non ti ha abbandonato e sta in controllo. Paolo diceva, Signore, ho questa spina nella carne, toglimela. E Dio ha detto, no, piuttosto ti do la grazia. Non te lo tolgo, ma ti do la grazia. Grazie, Signore, per la grazia. Avrebbe potuto dire, se Dio avesse tolto, grazie che me l'hai tolto. Invece ha potuto dire, grazie che mi hai tenuto, dandomi la grazia. Ringrazio di ogni cosa. Ricordate che ogni buon dono viene da Dio. Quindi, a ciascuno di voi che avete Gesù Cristo come Signore Salvatore, dico viva, vive per fede, cammina per lo Spirito e serve gli altri per il loro bene nella forza che viene da Dio. Facendo così, tu stai confidando in Cristo. Tu riceverai l'aiuto di Dio, gli altri vengono serviti e edificati da te e Dio viene glorificato. Perciò per poter affrontare le difficoltà, le tentazioni, le cose che tutti i giorni ci stanno davanti, 5 passi da fare. Primo, qual è? Riconoscere la nostra incapacità da soli. Numero 2, pregare, Signore, aiutami, chiedendo specificamente in base alla situazione. Terzo, confidare in una promessa di Dio che riguarda la mia situazione, e poi quarto, agire. Allora mi metto da fare la cosa giusta. E quinto, ringraziare. Ringraziare Dio per tutto quello che fa. La preghiera fa parte della vita cristiana. Ma ricordate le promesse di Dio, che potete pregare in base alle promesse di Dio. Ricordiamo che la vita che vale è una vita per fede, camminando nello Spirito, vivendo per la potenza di Dio, per il bene degli altri, e questo porta gloria a Dio. Che privilegio essere stato salvati dalle tenebre, dalla morte eterna, per vivere alla gloria di Dio. Viviamo così, con l'aiuto di Dio. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio per quello che è impossibile umanamente, che noi possiamo vivere così. Non potremo mai vivere così, Padre, per conto nostro. Questo è possibile solamente per mezzo di Gesù Cristo. Quindi grazie per questa vita nuova. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Chi è in Cristo può vivere una vita che non poteva neanche sognare prima e non desiderava prima. Oh Padre, tanti di noi abbiamo ricevuto il perdono, ma vogliamo camminare, vogliamo vivere per fede, camminare per lo Spirito, secondo lo Spirito. Vogliamo vivere utilizzando i nostri doni per il bene comune, l'utilità comune, affinché tu sarai glorificato. E troppo spesso non abbiamo fatto questo. Oh Padre, perdonaci, mostraci la gravità del peccato e la grandezza del perdono. Vogliamo riconoscere la nostra incapacità. Spesso il nostro orgoglio vuole farci credere che possiamo fare qualcosa per conto nostro. Vogliamo pregare, chiedendoti aiuto in base a quello che è la situazione. Poi vogliamo confidare in una tua promessa che vale in quel momento, guardando a quello che tu prometti, anziché quello che il peccato promette. Poi vogliamo agire e per fede metterci da fare quello che ci chiami a fare. Infine vogliamo ringraziarti perché tu opererai. Aiutaci a stimolarci in avanti in questo. Grazie per la tua parola e lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Amen.